radio.
E ben trovate ascoltatrici e ascoltatori del Ponte Radio. Ricordiamo che Ponte Radio è una trasmissione, una serie di trasmissioni curata da una serie di emittenti radiofoniche in giro per l'Italia. Le vado a leggere: Radio Blackout, Radio Eustachio, Radio Neanderthal, Radio Onda Rossa, Radio Quar, Radio Spore e Radio Wombat. Quindi ognuna di queste emittenti ogni venerdì prepara un tema da trattare, e oggi tocca a noi dagli studi di Radio Onda Rossa di Roma. Quindi questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, per chi ci ascolta da Roma e provincia. Invece, per chi ci ascoltasse in giro per l'Italia, questo è Ponte Radio. Oggi, come avrete forse capito dall'urlo di Godzilla a inizio trasmissione, ci occuperemo di nucleare, quindi del ritorno del nucleare in Italia, che è stato ampiamente annunciato da un disegno di legge che prevede che il Parlamento deleghi al governo la possibilità di legiferare in tema di installazione di centrali nucleari in giro per l'Italia, quindi aggirando chiaramente il referendum del 2011. Ma insomma, delle questioni più approfondite andremo a parlare, insomma, ce lo leggeremo tutto da capo a piedi. Più tardi proveremo a ospitare delle corrispondenze e chiaramente i microfoni della radio sono aperti per chiunque ci ascoltasse. Potete contattarci allo 06 49 17 50. Ogni contributo di ascoltatrici e ascoltatori è ben accetto, e volendo potrete anche scriverci più avanti, più in là, a ondarossa@ondarossa.info, chiaramente non in diretta.
Io speravo che la sigla fosse perché questa trasmissione finalmente affrontava come combattere l'avvento di Godzilla o di simili mostri.
È solamente le lotte possono combattere Godzilla. Quindi rientriamo in diretta. Dicevamo, appunto, siamo su Radio Onda Rossa e ci occupiamo del nuovo DL nucleare, un nuovo DL nucleare che in realtà consta di tre articoletti, quindi è una robina abbastanza scarna, nulla è ben chiaro. Però prima di tutto forse è il caso di fare una piccola premessa, perché è sempre bene capire di cosa si sta parlando. Ricordiamo che le centrali nucleari finora costruite si basano sulla tecnologia della fissione, sul principio della fissione nucleare, cioè il decadimento di un atomo pesante, un atomo molto pesante come può essere l'uranio 235 o altri atomi come il torio o il plutonio, in atomi più leggeri. Tutto questo chiaramente viene attivato da un flusso di neutroni, quindi un neutrone si appiccica a quest'atomo che diventa un altro atomo molto instabile, che si spacca in atomi più leggeri. La massa totale è inferiore, la massa totale risultante è inferiore a quella iniziale, e questa massa mancante è una quantità di energia che si sprigiona sotto forma di raggi gamma tendenzialmente, o energia cinetica di queste sostanze risultanti, comunque di questi pezzi di atomi. E questa energia cinetica viene convertita in calore fondamentalmente, e questo calore viene utilizzato per produrre energia elettrica. Un altro principio che in teoria potrebbe essere utilizzato per produrre energia nucleare è il principio della fusione nucleare. Allora, la fissione sappiamo benissimo che produce tutta una serie di sostanze estremamente pericolose per la salute, che siano il combustibile esaurito o i prodotti di fissione, i prodotti di reazione, che poi insomma andremo a trattare più approfonditamente. Invece, per quel che riguarda la fusione, si tratta di comprimere un plasma di atomi di elementi molto leggeri, schiacciarli con campi magnetici a pressioni prossime a quelle che si hanno all'interno di una stella, e quindi far fondere atomi leggeri in un atomo leggermente più pesante. Anche in questo caso la somma della massa iniziale è superiore a quella finale, e quindi si ottiene nuovamente energia che insomma si sta sperimentando come estrarre. Chiaramente tutto questo è estremamente complicato, ma in teoria la fusione dovrebbe comportare meno problemi della fissione. Chiaramente ci sono tantissimi problemi anche per quel che riguarda la fusione, ma è un termine che normalmente non proietta immagini di centrali nucleari che esplodono, ricordi di Chernobyl, ricordi di Fukushima, insomma hanno un'immagine molto più piacevole nella mente di tutti e tutte noi. Anche io, se mi dovessero installare una centrale a fissione dietro casa, impazzirei completamente. Se me ne fanno una fusione, magari mi incazzo un po', ma comunque non insomma il livello di terrore non sarebbe chiaramente lo stesso. Perché dico questo? Perché se andiamo nel decreto vero e proprio, nei tre articoli, perché il decreto è stato emesso assieme a una relazione illustrativa. Nella relazione illustrativa la commissione che si è occupata di curare questo, quindi la commissione tecnica che si è occupata di curare questo disegno di decreto è molto esplicita per quel che riguarda la relazione illustrativa. Quello che c'è scritto invece nel decreto è molto ambiguo, non si parla mai esplicitamente di fissione, questo termine non c'è chiaramente mai. Invece il termine fusione rimbalza un paio di volte, quindi dovrebbe in qualche modo essere un po' meno respingente alla prima lettura. Si parla però di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile. Questa non è mai spiegato cosa voglia dire.
Questo ossimoro, diciamo.
Questo termine di questa neolingua inventato come termovalorizzatore, una di queste cose che ci piacciono tantissimo da questi microfoni. E quindi questo nucleare sostenibile dovrebbe contenere all'interno centrali, ma non si capisce bene chiaramente, centrali a fissione di nuova generazione, che chiaramente ancora non esistono come andremo a vedere, e anche centrali a fusione. Le tempistiche sono molto larghe, dall'emissione, cioè si tratta di un palleggio tra il governo, quindi tra il Ministero dell'Ambiente e le commissioni parlamentari. Insomma, si parla di un'emissione per cui poi le commissioni dovrebbero recepire per 45 giorni questa volontà del governo di scrivere un decreto. Le osservazioni delle commissioni tornerebbero al governo, che ha 30 giorni per riemettere nuovamente, per modificare il disegno. Il disegno tornerebbe alle commissioni, che a loro volta hanno 30 giorni per recepire questo disegno di decreto. Questi 30 giorni possono essere ulteriormente prorogati, c'è cioè una proroga di altri 90 giorni. E poi la palla torna al governo. A quel punto il governo avrebbe la delega del Parlamento, e il governo ha 24 mesi per legiferare, quindi sono tempi molto lunghi, si arriverebbe al 2027 secondo il disegno del governo. Quindi c'è tempo per capire di che cosa si tratta e per eventualmente rispondere, insomma. Non strappiamoci immediatamente i capelli, abbiamo tempo per pianificare bene anche le nostre mosse, perché chiaramente il governo è partito con molta calma. Questa volta non è come le roboanti dichiarazioni di Berlusconi, che voleva immediatamente comprare tecnologia francese o americana e impiantare centrali a destra e a manca. Adesso il governo si sta prendendo tempo e sta facendo un disegno chiaramente molto confuso, tutto molto confuso e appunto edulcorato da questo termine nucleare sostenibile, che non ci fa capire benissimo di che cosa si parla, però insomma stanno pianificando bene anche lo smantellamento delle installazioni nucleari esistenti, anche perché un eventuale lo smantellamento, che adesso va a rilento, ricordiamo che lo smantellamento delle centrali nucleari è demandato alla Sogin, che è un carrozzone partecipato dallo Stato italiano fondamentalmente, insomma paga sempre pantalone. E siamo molto indietro con la tabella di marcia, e per questo si parla di disciplinare nuovamente la disattivazione e lo smantellamento delle installazioni nucleari esistenti, anche perché i siti dove si può costruire, dove si può realizzare una centrale nucleare a fissione in Italia sono molto pochi, perché devono essere siti non sismici, ci deve essere una grande disponibilità di acqua, ma al contempo non devo avere smottamenti, comunque devo avere un buon suolo per poter costruire. Quindi i siti esistenti saranno molto probabilmente gli stessi dove verranno realizzate nuove centrali, per cui nel momento in cui vado a smantellare una vecchia centrale, magari pianifico già di realizzare su quello che sto smantellando la prossima, quindi metterci dei reattori nuovi di zecca. Questo chiaramente è un... stiamo tirando a indovinare, ma insomma pensare male ci si azzecca. Si parla anche di disciplinare la sperimentazione la sperimentazione per capire quali tipi di impianti costruire. Si parla di realizzare, no, non realizzare, diciamo di localizzare e costruire centri di riprocessamento del combustibile nucleare, e questo è una bella gatta da pelare, perché questi centri sono altamente inquinanti e probabilmente molto più inquinanti di una centrale nucleare stessa.
Nico, però spiega meglio che cos'è questa cosa.
Il riprocessamento... quando il ciclo di vita di una barra di una barra di combustibile arriva alla fine, comunque la barra di combustibile è molto ricca, inizialmente è ricca solamente di uranio-235 e uranio-238, a fine vita è molto ricca un po' di tutta la tavola periodica degli elementi, e ci sono molti elementi che sarebbero utili all'industria nucleare e anche alla produzione di bombe nucleari, come il plutonio, il torio o anche tracce di uranio-235. A noi interessa, se vogliamo produrre energia nucleare, riottenere estrarre queste sostanze, quindi andiamo a squagliare queste barre fondamentalmente e otteniamo sali acidi, andiamo a squagliare con acidi, quindi andiamo a ottenere sali metallici e di tutta questa serie di elementi, andiamo a centrifugare, ci sono tutta una serie di procedimenti, filtrare eccetera eccetera, sono tutta una serie di procedimenti molto complicati per estrarre il combustibile utile da queste barre. E il problema è che si va a produrre una enorme quantità in termini di volume di materiali un po' meno radioattivi della barra iniziale, ma comunque molti di più in termini di volume, e questo è un problema, perché poi queste cose andranno stoccate. Quindi se si parla di riprocessamento, è anche vero che molti incidenti non sono, molti incidenti gravi anche non sono localizzati nelle centrali nucleari ma nei centri di riprocessamento, quindi sono cose po' allarmanti a leggere questi termini.
Quindi tu dicevi, con questo combustibile ci si va di nuovo a rinnescare il processo di fissione o si utilizza per altro?
No, con quello che si ottiene dal riprocessamento ho i materiali iniziali, quindi ho i materiali che mi interessano, estraggo l'uranio-235 che mi serve, estraggo il plutonio, faccio magari una nuova barra ossidi misti e quella la rimetto in un'altra centrale nucleare. E che tipo di centrale nucleare poi andremo a capire, perché chiaramente ripeto che in questi 3-4 articoli non è mai utilizzata la parola fissione, lo si capisce però solamente in seconda battuta. Allora, si parla anche della localizzazione e costruzione dell'esercizio di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, e questo appunto è un'altra questione estremamente complessa, perché l'Italia si sarebbe dovuta dotare di un deposito unico di scorie, cosa che non è successa. Un deposito unico di scorie a media e bassa attività, mentre quelle a più alta attività ancora non si sa bene come smaltirle, probabilmente verranno lasciate nei siti delle centrali stesse, quindi chi si becca la centrale si beccherà anche una piccola quantità di materiali estremamente pericolosi ad alta attività. E si parla di ricerca e sviluppo, quindi stiamo dicendo si parla di promozione di ricerca e sviluppo, quindi soldi per la ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare. Qui è utilizzato, però è utilizzato solamente per quel che riguarda ricerca e sviluppo. Quindi abbiamo detto che il governo se la sta prendendo molto molto comoda e sta partendo proprio dalle origini, quindi dal ricercare personale, dalla formazione del personale, dalla ricerca e sviluppo. È un quadro che va che pensa su tempi un po' più lunghi, quindi non stiamo parlando della realizzazione di centrali dall'oggi al domani, ma probabilmente questa tecnologia verrà licenziata, pensiamo attorno al 2030. Entro 2-3 anni l'Italia avrà le fondamenta normative per utilizzare questo tipo di tecnologia, quindi magari le tempistiche che possiamo pensare sono ad esempio dal 2035 in poi iniziare la costruzione di nuove centrali, che potrebbero essere realizzate all'incirca in 10 anni, quindi parliamo del 2045 per l'operatività di queste centrali qua, quindi dei tempi abbastanza lunghi, il che appunto fa trapelare una visione strategica del governo, ma questa è spiegata nella relazione illustrativa che magari andremo a leggere un po' più tardi. Andando avanti con gli articoli, appunto dicevamo, non si parla mai di fissione nucleare, ma a un certo punto dell'articolo 3 si parla di di determinare le tipologie di impianti abilitabili, ivi incluse le tecnologie modulari o avanzate. Ora, tecnologia modulare di solito va a braccetto con fissione, quindi questo è l'unico punto in cui si capisce che stiamo parlando di fissione nucleare e non di fusione, quindi la realizzazione di centrali modulari, quindi modulari vuol dire con piccoli reattori, quindi tanti piccoli reattori invece che pochi grossi, quindi parliamo di una centrale nucleare con 10 piccoli reattori piuttosto che un reattore da 1 gigawatt, 10 piccoli da 100 megawatt.
Ma non sarebbero anche dei piccoli reattori, ad esempio, che una singola azienda o un data center, no? Perché ad esempio, leggendo queste indicazioni, si parla molto anche di come questa richiesta sempre maggiore di energia elettrica è legata anche al cambiamento del mercato in termini di intelligenza artificiale, utilizzata sempre anche questo come grande termine che non vuol dire nulla perché sono solo dei tipi di algoritmi.
Sì, bla bla bla, intelligenza artificiale, bla bla bla, data center, bla bla bla, cose, ci servirà energia fondamentalmente. Questa è l'idea. Beh, allora sì, quello, quindi parliamo, dovremo leggere cosa ci sarà scritto nel DDL, chiaramente, perché ancora sono tracce che sono sparpagliate, però si parla di abilitare soggetti anche privati alla sperimentazione sul territorio nazionale di tecnologie nucleari avanzate. Quindi in qualche modo forse c'è una traccia per cui se Amazon ha il suo data center e vuole costruire un reattore nucleare per alimentarlo, potrebbe avere l'abilitazione del governo. Insomma, un'altra cosa molto pericolosa è che si parla di varianti ai vigenti strumenti urbanistici per quel che riguarda la realizzazione di centrali nucleari. Quindi si andrebbe alla realizzazione semplificata, saltando tutta una serie di passaggi che servono nella costruzione di impianti inquinanti. Perché? Perché sì, perché c'è scritto in questo decreto, quindi si andrebbe in deroga a tutta una serie di normative ambientali, però chiaramente è sempre una traccia che, insomma, noi ci stiamo insospettendo leggendo queste cose, ma potremmo anche non farlo, ma a noi tendenzialmente pensiamo male. Si parla anche di finanziamenti ai comuni che accetteranno la realizzazione di impianti, si parla di definizione delle modalità che servirà, a cui si dovranno attenere i soggetti per lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento di rifiuti radioattivi. Quindi si va a trattare un tema estremamente ampio, perché rifiuti radioattivi voler dire un sacco di cose. Si parla anche di campagne informative per la popolazione, si parla anche di campagna informativa territoriale diffusa e capillare dove si volesse realizzare un impianto. Quindi si parla proprio di propaganda, fondamentalmente campagna mediatica, propaganda. E l'ultima cosa che a cui teniamo di far notare è che si parla di forme di sostegno per gli operatori che intendano esercitare le attività nucleari, quindi il governo ci metterà i soldi. È un quadro abbastanza fosco quello che viene fuori. Parleremo un po' più avanti, magari adesso andiamo a passare un pezzo musicale per rilassarci un attimo. E più avanti andremo un po' ad approfondire quelli che sono gli scenari che il governo intravede e insomma che tipo di quadro viene fuori, insomma, perché andremo a leggere anche quella che è l'analisi politica legata a questo decreto. Questi erano solamente gli articoli del disegno di DDL, quindi direi di passare rapidamente un pezzo e poi andiamo con una parte un po' più approfondita a livello politico, insomma.
E quando sono le 13:26, sempre con questa musica rilassante, perché per chi si fosse collegata o collegato soltanto ora, qua stiamo parlando dei nuovi progetti del governo sulle centrali nucleari, quindi siamo abbastanza preoccupati, diciamo. Poi insomma approfondiremo vari aspetti di tutto ciò, avremo anche delle corrispondenze e vi ricordiamo che oltre a essere all'ascolto degli 87.9 di Onda Rossa in questo momento, probabilmente chi ci ascolta lo fa anche da altre emittenti radiofoniche nel giro per l'Italia. Questo è il Ponte Radio, che tutti i venerdì collega varie radio in giro per l'Italia, e oggi appunto si trasmette da Roma. Ma lascio di nuovo la parola a chi è qua con me in redazione per continuare insomma a spulciare quello che per ora il governo ha fatto uscire, che è poco, diciamo non è molto, non ci permette effettivamente di poter parlare di dei fatti compiuti, ma di intenzioni ben chiare, e soprattutto nel testo che andremo ora a commentare, anche di un impianto politico, diciamo, e anche propagandistico, che attorno a questo ritorno al nucleare, un nucleare, ricordiamo, per parole del governo, sostenibile. Noi non abbiamo capito cosa vuol dire, ma evidentemente loro forse lo sanno. Comunque è un nucleare che per noi invece sostenibile non è, soprattutto per tutto l'impianto ideologico che si porta appresso.
Allora sì, adesso ci andiamo a leggere quella che è la relazione illustrativa che viene assieme al decreto, perché abbiamo detto che il disegno di DDL, perché non è ancora un DDL, perché non c'è stata ancora nessuna votazione in Parlamento, quanto siamo una democrazia parlamentare, il Parlamento deve quantomeno votare una delega al governo. E questa cosa non è ancora stata fatta, sarà fatta, questa cosa arriverà, non c'è il minimo dubbio, però appunto per ora si tratta solamente di un disegno. Assieme al disegno viene una relazione illustrativa. Questa relazione illustrativa ci spiega perché abbiamo bisogno, così bisogno, di centrali nucleari. E si parla del fatto che il consumo di energia in Italia aumenterà perché un indicatore del prevedibile trend di crescita della domanda è anche rappresentato dalla grande richiesta di energia necessaria, come dicevamo prima, per data center e sistemi di intelligenza artificiale che devono garantire la disponibilità dei servizi senza interruzioni. Quindi quello che dicono è energie rinnovabili hanno interruzioni, quindi hanno interruzioni di fornitura di energia in rete, non sono affidabili di per se stesse, perché non so quando ci sarà il vento, magari di notte, appunto di notte non ho il sole. Io ho un data center che deve funzionare 24 ore al giorno e quindi nella notte ho bisogno di energia nucleare. E si parla appunto del quadro, del fatto che insomma non si può andare avanti con gli idrocarburi per la decarbonizzazione, dobbiamo avere un mix equilibrato di rinnovabili, nucleare e gas, bisogna assicurare la cattura dell'anidride carbonica, questa è un'altra cazzata che va tanto di moda oggi. E quindi quanta energia, quante centrali nucleari, di quanta quantità di potenza dovremo installare? La nota ci dice che sarà tra l'11 e il 22% della richiesta di energia elettrica, ovvero tra gli 8 e 16 gigawatt di capacità nucleare installata. E sempre prevedendo che dovremo consumare sempre di più, produrre sempre di più, e che dovremo consumare sempre più energia. Un problema di tutto ciò è che un problema fondamentale di tutto ciò è che se si parla del 2045 per la messa in esercizio di queste centrali nucleari, entro il 2050 la popolazione italiana dimezzerà, perché siamo in se vogliamo parlare di trend, siamo in un trend estremamente decrescente, ci sarà un crollo brutale della popolazione, la popolazione dimezzerà, quindi è plausibile pensare che diminuirà la richiesta di energia. E che ci faremo allora con 8 o dagli 8 ai 16 gigawatt di capacità nucleare installata, quindi con questo 22% attuale sul consumo attuale di energia elettrica? Probabilmente dovremo elettrificare molto di più, dovremo elettrificare ad esempio i sistemi di riscaldamento, insomma Si dovrà passare per una rivoluzione fondamentalmente dell'intera rete elettrica. Appunto si parla di e si inizia a parlare della tipologia di reattori che sono i cosiddetti SMR. Ora, cosa vuol dire SMR? SMR non è una nuova tecnologia, vuol dire solamente small modular, quindi piccoli e modulari, reattori piccoli e modulari. È semplicemente una nuova moda, come se a un certo punto andassero di moda i tacchi bassi invece dei tacchi alti. Ecco, non va più di moda costruire centrali nucleari grosse, ma andrà di moda costruire reattori nucleari più piccolini, perché perché un reattore piccolo dà adito a reazioni a minor paura, perché se esplode un reattore piccolo magari rilascia meno sostanze pericolose, fondamentalmente perché in realtà la ragione reale è che se io costruisco in serie queste cose non devo costruire un grosso reattore per cui mi serve tutta una lavorazione, ma costruisco tanti piccoli reattori in serie. E quindi ho delle aziende addette a fare questo, quindi reattori usa e getta, l'installazione di un singolo reattore sarà molto, molto più conveniente, molto meno onerosa. Il problema è che parliamo di reattori con una vita media più breve di un reattore di vecchia generazione, di terza generazione avanzata, che sono pensati per 50-60 anni di vita media. Qui parliamo di reattori con 20 anni di vita media, ma ce ne sono alcuni che hanno addirittura 7 anni di vita media, per cui sarebbero reattori intercambiabili che dovrei continuamente cambiare. Quindi l'installazione stessa in sé per iniziare a far lavorare una centrale nucleare costerebbe di meno, ma poi andando avanti lungo la vita di una centrale e chi lo sa, bisogna un po' capire, perché questa tecnologia, va detto, ancora non esiste. Quindi stiamo prevedendo di affidare l'11 o il 22% della richiesta di energia elettrica nazionale su una roba che ancora non esiste. Verrà probabilmente licenziata intorno al 2030, si prevede, chi lo sa, ma ancora non è nulla. Allora, qual è la questione? Perché il governo sente il bisogno di affidarsi a questi SMR come se fossero qualcosa di nuovo, quando in realtà roba nuova non è, è solo roba che installo più facilmente, ma di base stiamo parlando sempre di fissione, quindi sempre di fissione con uranio 235. È roba che peraltro magari andremo a sottolineare più tardi, non è neanche così pulita, anzi tendenzialmente anche peggio di un reattore grosso. Tanti reattori piccoli tendenzialmente producono più scorie radioattive di un reattore grosso con una vita media più lunga. Allora, la ragione per la quale si parla di nucleare sostenibile, che è diverso da quello di prima, quindi diverso da quello del 2011, di solo 15 anni fa, che è diverso perché è più piccolino, che è più smart, più agile, eccetera, questo è spiegato perché il nucleare sostenibile oggi rappresenta una delle fonti energetiche più sicure e pulite. Esso non è dunque tecnologicamente comparabile con quello al quale, anche al seguito del referendum, il paese aveva rinunciato. Ciò rende giuridicamente legittimo, anche in considerazione della giurisprudenza costituzionale, intervenire sulla materia senza alcun rischio che i precedenti referendari possano costituire un ostacolo normativo all'intervento del legislatore. Quindi il governo sa benissimo che questa cosa è in contraddizione con il referendum del 2011 e sta tirando fuori una scusa qualunque per poter andare avanti ignorando completamente la volontà espressa alle urne.
Ma infatti io mi chiedevo, proprio leggendo questa parte, come fosse possibile, nel senso che loro dicono nero su bianco che nonostante ci sia un referendum, su dei dati che non ci sono qua, nel senso magari li daranno dopo quando dovranno trasformare queste intenzioni in dei disegni di legge entro quei 24 mesi che diciamo, però non c'è nessun dato scientifico che ci sia una differenza sostanziale tra questi piccoli reattori e questa nuova generazione, sono tutti dei termini. Ovviamente quello delle centrali nucleari è anche un mercato, si vendono delle tecnologie, qua sembra che ci vogliano vendere una tecnologia, però è evidente che se c'è stato addirittura un referendum, anzi non soltanto uno in Italia su questo tema, cioè ci siano state lotte, opposizioni, ci sia tuttora, come ben dicevi tu, un irrisolto, nel senso che tutte le scorie prodotte dalle vecchie centrali tuttora non si sa dove metterle, e com'è possibile che basta dire che è tutto nuovo per andare sopra un referendum?
Perché se ne fregano, sono fascisti, che cazzo gli frega? Infatti si parla proprio, dicevi che è qualcosa che si compra, è qualcosa che si vende, si parla proprio di legarsi a una grossa cordata, a questa grossa cordata industriale, a questa grossa moda di realizzazione di nuove tecnologie industriali, inclusi gli SMR, gli AMR, che sarebbero gli Advanced Modular Reactor, poi vedremo cosa sono, i microreattori e l'energia da fusione, quindi si torna a usare il termine fusione, e per fare tutto questo è necessario valutare le modalità di sostegno finanziario, e qui di nuovo lo Stato ci metterà i soldi. Perché? Perché l'energia nucleare è una cosa costosissima, è una cosa estremamente costosa. Se la singola azienda da sola dovesse produrre energia nucleare senza sostegno degli stati, non ce la farebbe in nessun caso, in buona parte dei casi le grandi aziende ottengono finanziamenti dagli stati sotto forma di contributi, ad esempio della difesa, perché il nucleare è una tecnologia strategica, con la quale si ottiene anche per esempio il combustibile per bombe nucleari. Quindi ad esempio per quello che è il nucleare francese non è chiarissimo chi è che vada a finanziare, a sostenere le centrali nucleari. È molto plausibile che, chiaramente tutto questo non è alla luce del sole, perché sono i bilanci della difesa in buona parte sono segretati, ma in buona parte la difesa stessa va a promuovere e a sostenere la produzione di energia nucleare. Allora, perché? Parlavamo di riprocessamento. Dal riprocessamento delle scorie io vado a ottenere quello che è il plutonio. Il plutonio è una sostanza che non esiste in natura, plutonio è 239, 239 è il numero di protoni e neutroni all'interno di un nucleo, che si ottiene semplicemente appiccicando un neutrone all'uranio 238, quindi 238 più 1 fa 239, e poi ho un decadimento beta, vabbè, tutta una serie di robe, ottengo il plutonio. Il plutonio ha un tempo di dimezzamento di circa 24.000 anni, è una sostanza estremamente...
Cos'è il tempo di dimezzamento?
È il tempo che serve, che devo aspettare perché si dimezzi la radioattività emessa, perché si dimezzi la quantità, il numero di atomi radioattivi.
È breve, insomma, 24.000 anni.
24.000 anni a livello della vita del pianeta Terra, sì, è breve. Quindi tutto il plutonio che c'era quando si è formata la crosta terrestre è tutto decaduto. Per questo non c'è in natura. Però tempi di vita umani è molto lungo.
No, questo significa che se tu produci plutonio e poi non lo stocchi in dei luoghi sicuri, e poi potremmo discutere di quando e se esistono dei luoghi veri veramente sicuri per fare questo, vuol dire che la radioattività per millenni proseguirà. Radioattività vuol dire la possibilità che queste sostanze producano nell'ambiente delle radiazioni che possano danneggiare gli esseri viventi di qualsiasi tipo.
Sì, è anche più complesso di così, perché il plutonio è anche estremamente tossico a livello chimico, quindi è proprio una brutta bestia, è più radioattivo dell'uranio presente in natura. Bisogna sfatare il mito che l'uranio sia qualcosa di raro. L'uranio è molto comune in natura, di uranio ce n'abbiamo un bel po' in molte regioni italiane, come a sud della Toscana, tutta la regione Lazio, nord della Campania, Sono, ma anche nelle Alpi i Notav stessi si, insomma, hanno tirato su una lotta decennale proprio dovuta al fatto che buona parte delle polveri che si liberano dallo scavo del tunnel sono composte da uranio che respirato fa male. Quindi polveri comunque di metalli abbastanza pericolose. E quindi appunto dicevamo, in Italia l'uranio è molto abbondante, l'uranio 238 è una roba molto comune in natura, il plutonio no. Il plutonio lo devo ottenere appunto tramite una reazione a catena. Da una reazione a catena ho i neutroni con l'uranio 238 mi danno il plutonio. Poi riprocesso la scoria radioattiva, quindi il combustibile esaurito, e da quello mi tiro fuori il plutonio con cui vado a produrre le bombe. E, dire che il processo, allora, dopo la Seconda Guerra Mondiale si è parlato di atomi per la pace, di tutta una serie di altre perifrasi, come termovalorizzatore o nucleare sostenibile, insomma, cioè ogni periodo storico ha le sue cavolate che vengono diffuse. In realtà tutto questo voleva coprire il fatto che le nazioni più potenti all'epoca, quindi come gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, la Cina, la Gran Bretagna, la Francia, eccetera, eccetera, volevano dotarsi di un arsenale nucleare. Per dotarti di un arsenale nucleare, dotarti di centrali è la cosa più semplice. Guardiamo Israele. Israele, per esempio, non ha mai ammesso di avere un arsenale nucleare, tutti sanno che ce l'ha, perché un fisico, Mordecai Vanunu, reso pubblico il fatto che dal riprocessamento delle scorie gli israeliani tiravano fuori qualche grammo a tonnellata di plutonio, con cui piano piano si sono fatti, si stima, circa 200 bombe nucleari, che sono probabilmente su sottomarini caricate su missili, insomma. Tutto questo grazie al nucleare civile. Quindi è un nucleare civile che costa tantissimo, perché una centrale ha bisogno di tutta una serie di sistemi molto complessi, ha bisogno di tantissimo cemento armato, insomma la realizzazione è estremamente costosa e complessa, tutto il ciclo è costoso e complesso, la realizzazione del combustibile, il riprocessamento del combustibile, lo stoccaggio del combustibile. Pensiamo che le scorie radioattive, quindi il combustibile esaurito, continua a essere estremamente caldo per molti decenni dopo essere stato estratto da una centrale nucleare. Abbiamo la necessità di dover raffreddare perché questo combustibile, quindi dovremo pompare acqua in degli impianti continuamente per decenni, quindi sono soldi, sono veramente tanti soldi. E per tenere su in piedi tutta questa struttura io ho bisogno di una visione strategica, è solamente una visione strategica militare che mi può portare a sostenere tutto questo. Abbiamo una telefonata, comunque appunto ricordiamoci che stavamo parlando del fatto che c'è sempre un dual use civile e militare per quando si parla di tecnologia nucleare.
Quindi per te l'Italia sta tornando al nucleare perché, diciamo, fa un favore a delle grandi aziende che ci investono, perché lo Stato le sovvenziona e quindi sovvenziona anche tutto un ciclo di interessi economici, perché stiamo andando verso la guerra. Questa settimana, insomma, i titoli dei giornali erano ben chiari: l'Europa al riarmo, gli articoli sui giornali che non ci sono più i guerrieri e i soldati come una volta, dovremmo tornare a spararci l'uno contro l'altro. Si torna a parlare anche di quegli anni in cui la deterrenza dell'armarsi aveva portato, secondo alcuni, alla pace. Quindi forse armiamoci di nuovo, che magari torniamo a fare la pace. E quindi un po' la questione delle armi, un po' la questione del fatto che fa girare soldi indipendentemente da questo?
Beh sì, chiaramente quella del nucleare è una mangiatoia gigantesca, un'enorme mangiatoia dorata in cui una serie di aziende, poi andremo a fare i nomi di quelle che si stanno iniziando a presentare con il cappello in mano alla porta del governo, insomma è sicuramente un modo per regalare un sacco di soldi a tanti amici, ma i nomi di questi grandi amici, insomma, sono noti e spesso e volentieri sono legati anche al commercio di armi. Quindi separare completamente i due settori non è possibile. E poi, appunto, sì, ci stiamo muovendo verso un periodo abbastanza poco roseo. Si parla del fatto che l'Europa dovrà da sola tenere testa alla Russia, si parla di 800 miliardi in spese militari, quindi quando si vuole ci si indebita e i soldi ci stanno, si tirano fuori. Peraltro questa PNRR militare l'aveva proposto proprio la Meloni, quindi non è un caso che lo stesso governo proponga un PNRR militare e continuare a produrre bombe nucleari. Poi non è detto, la Francia ha proposto di mettere tutta l'Europa sotto il proprio ombrello nucleare, quindi è sicuramente una questione in divenire, ma a iniziare ad avere una tecnologia strategica che ti permetta nell'arco di poco tempo, se hai centrifugazione, cioè, quindi se hai centrifughe per l'uranio, se hai centri di riprocessamento e tutta la catena, in realtà pochi mesi ci si può dotare di armi nucleari, quindi non è detto che lo si voglia fare, ma ci si mette in condizioni di poterlo fare.
06 49 17 50 è il numero di telefono per intervenire e interloquire con questo tema. Io volevo farti, prima che rinizi, un'altra domanda. Intanto far ridere, che forse non l'hai ancora letto, però che questo governo utilizzi il tema della decarbonizzazione e del net zero del 2050, quindi le emissioni zero, e del cambiamento climatico addirittura come giustificazioni per questa transizione al nucleare. E poi ti voglio chiedere, fare l'avvocato del diavolo, diciamo, anche ci sono secondo me anche persone con cui condividiamo idee su alcuni temi che non riescono a capire perché il nucleare non vada bene, cioè che comunque credono al fatto che vabbè, ma sono passati 50 anni, 40 anni, le tecnologie sono avanzate, ma come facciamo, se vogliamo liberarci dei combustibili fossili, a produrre tutta l'energia che ci serve? Tu cosa risponderesti brevemente a una persona? Perché non ci dobbiamo, perché non va, allora, se non c'è il nucleare che facciamo?
La questione alla base è che ogni volta che si parte con un panegirico per l'energia nucleare si ripete sempre lo stesso mantra: è se vogliamo andare avanti con questo livello produttivo, noi vogliamo dotarci di energia nucleare perché la produzione di energia aumenterà, perché dobbiamo mantenere questo standard di vita, eccetera eccetera. La questione è che no, cioè il nucleare è semplicemente un'altra tecnologia insostenibile appunto in questo mondo già di suo insostenibile, in questo modello produttivo già di suo insostenibile. Abbiamo una telefonata.
Ciao,
dici tutto.
Ciao.
Buongiorno, stavo ascoltando, vi volevo intervenire. Un articolo ho letto proprio oggi, uscito su Internazionale, firma Giovanni De Mauro, l'editoriale, no? Per quanto riguarda la necessità, che sembra che dobbiamo spendere ancora altri soldi per quanto riguarda le armi. Questo è interessante perché ad oggi gli europei spendono più di 400 miliardi di dollari per la difesa, la Russia ne spende 90 miliardi. Questo per dire che evidentemente già abbiamo un surplus in armi per se dovessimo difenderci dalla Russia. Oltre al fatto che tutti i paesi europei contano 2 milioni di soldati e la Russia ne ha la metà. Quindi anche questa questione dei famosi 800 miliardi che bisogna investire nella difesa è un bel regalo ai mercanti d'armi e di morte.
Che tra l'altro la maggior parte sono statunitensi. Ricordiamo che mentre Trump gioca a questo gioco di alzare la voce e di lasciare la gatta da pelare all'Europa, non lo fa soltanto perché è pazzo, come qualcuno pensa, ma lo fa perché ha degli interessi, almeno questo credo, poi ovviamente vedremo, però ben chiari anche di far ingrossare le tasche a chi ha anche finanziato la sua campagna elettorale, quando si parla di armi e quando si parla anche appunto di chi effettivamente ci va a guadagnare. Ricordiamoci che gli Stati Uniti è la più grande industria di armi e che l'economia statunitense in questi anni tra Ucraina e Gaza ha fatto tantissimi soldi, tantissimi utili, tutti dall'industria bellica.
Ovviamente Trump gli affari suoi si rifà benissimo, lo sappiamo, l'abbiamo imparato, i pazzi sono quelli che lo sostengono, insomma, i tanti che l'hanno votato. Bene, vi ringrazio, vi ascolto per radio.
Grazie mille. Sì, beh, appunto, parlavamo di un sistema produttivo insostenibile, un sistema produttivo folle, è un sistema produttivo che tende alla saturazione del mercato, perché sappiamo benissimo che se c'è una cosa chiamata plusvalore che il padrone si tiene dal lavoro dell'operaio, l'operaio non potrà mai spendere per comprare gli operai in generale, insomma la classe lavoratrice non potranno mai spendere dei soldi sufficienti per riuscire ad assorbire tutta la produzione industriale, se appunto non hanno degli stipendi comparabili con la produzione stessa, dato che appunto il padrone se ne tiene una parte, e quindi questo porta automaticamente a cicli di crisi di sovrapproduzione. Questo è proprio nelle cose, e questi cicli di sovrapproduzione si possono interrompere o ad esempio aprendo nuovi mercati, inventando nuove tecnologie, tutta una serie di cose, oppure una bella guerra, perché le armi sono il prodotto fantastico, perché tu le produci e le distruggi immediatamente, e quando hai una guerra come quella in Ucraina, che ti ha permesso di distruggere tutti gli arsenali ex sovietici dell'Europa, ti ha permesso di distruggere tutti gli arsenali ex sovietici della Russia, ha permesso di distruggere tutte le armi vecchie prodotte dagli Stati Uniti, quindi si è buttato là tutta la roba vecchia e si è iniziato a produrre tantissima roba nuova, quindi hai una produzione super galoppante di un sistema completamente folle, insostenibile, che si regge sulla guerra, quindi sulla morte di centinaia di migliaia di persone che vengono lì tritate, e in tutto questo ci si è arrivati, lo si è visto nell'arco di 20 anni, pian piano, un pezzettino alla volta, l'abbiamo visto sotto i nostri occhi accadere, non abbiamo fatto nulla, perché assistiamo a queste cose impotenti, in quanto non abbiamo movimenti o un contro poteri in grado di reggere questo tipo di urto, e quindi adesso siamo qui che osserviamo anche lo scivolamento della nostra stessa civiltà, quello che leggiamo sui giornali, quello che sentiamo in televisione, verso un bellicismo sfrenato che è proprio nell'ordine delle cose, e non è casuale che si ricominci a parlare di nucleare anche in questo, appunto, in quest'ambito.
Vabbè, quindi gli diresti semplicemente di leggersi Il Capitale a chi ha questi dubbi. Sei proprio un comunista. E vi lasciamo con una breve pausa musicale e torniamo tra pochissimo in diretta.
Per questo canto una canzone triste, 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 triste come me. Canto una canzone triste, triste, triste.
La pace finita, se n'è andato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da arredare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro alt-right. Propaganda gaslight.
Tutto crash, sembra Black on Time, ti rifai la faccia. Lei hai tiri in piazza, chi finanzia genocidio a Gaza, chi comanda. Siamo solo una colonia e basta, ma la gente stanca mica le riguarda. Vuole stare su Temptation Island, il rumore come Ninna Nanna.
Per questo canto una canzone triste, 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 triste come me.
Escono di casa uno straccio, senza neanche un abbraccio, con il cuore d'impaccio, quelli come me. Sai nei brutti sogni che faccio, mi preparo all'impatto e non c'è nessun altro che è più triste di me. In braccio a tutte quelle idee, ho mitra per restare te, far fuori tutti questi brand, brand, brand. Non c'è alcun Dio, rincorri i soldi finché muori e muoio anch'io in questa guerra senza eroi. Falso qualcuno o un'autentica nullità, l'eterna lotta tra il bene e il male. Escono di casa uno straccio, senza neanche un abbraccio, con il cuore d'intraccio, quelli come me. Sai nei brutti sogni che faccio, mi preparo all'impatto e non c'è nessun altro che è più triste di me.
I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà.
Per questo
ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità.
E bentornati e bentornate ascoltatrici e ascoltatori del Ponte Radio. Ricordiamo che quello che state ascoltando è una trasmissione curata da Radio Onda Rossa, di un Ponte Radio in cui ogni radio, tra Radio Blackout, Radio Stagio, Radio Neanderthal, Radio Onda Rossa appunto, Radio Quar, Radio Spore e Radio Wombat approfondiscono un tema ogni venerdì dall'una alle 3 e alle 15. Quindi invece, per quel che ci riguarda, stiamo parlando di realizzazione di centrali nucleari sul territorio italiano, e stiamo parlando di quello che è il quadro che ci presenta il governo, che ci presentano più che altro i tecnici nominati dal governo per scrivere questa roba, perché insomma credo che sia garantito che nessuno al governo italiano abbia la minima competenza per parlare di tutto ciò. Quindi ci sono tecnici molto preparati che hanno anche una visione politica e strategica. Una visione politica e strategica, chiaramente questo documento, che è la relazione illustrativa al disegno di DDL, è pieno di cazzate. Insomma, si parla del fatto che le nuove centrali hanno sistemi di sicurezza intrinseca, e questa è una cosa abbastanza grave, è proprio un falso, perché ad oggi i sistemi con sicurezza intrinseca sarebbero i cosiddetti reattori di quarta generazione, che ad oggi non esistono, e si fa confusione tra appunto questi reattori piccoli e modulari con la quarta generazione, perché si dice che questi reattori piccoli e modulari avrebbero elevatissimi sistemi di sicurezza intrinseca, che è falso. Quindi già iniziamo benissimo. Poi si parla del fatto che si dovrà avere una disciplina organica dell'intero ciclo di vita dell'energia nucleare, e l'abbiamo visto andando a spulciarci il decreto. Abbiamo visto il fatto che si parla di produzione di combustibile, si parla di riprocessamento, si parla di stoccaggio temporaneo e definitivo. Poi se ne parla, perché in realtà queste sono cose che non si realizzeranno mai, perché in Italia, appunto, ricordiamo che sono 40 anni che non abbiamo centrali nucleari a potenza che funzioni in funzione sul territorio nazionale, ma sono anche 40 anni che non sappiamo come stoccare le scorie ottenute. Le scorie sono spesso in siti prossimi alle centrali nucleari stesse, e in parte sono stati mandati in Francia ad essere riprocessati, appunto per produrre combustibile a ossidi misti. Alcune barre di queste sono poi esplose a Fukushima, tra l'altro, nel reattore 3. Comunque, a parte questo, per lo più abbiamo grandi quantità di scorie a media attività che non sappiamo dove piazzare, che stanno sparpagliate in depositi temporanei in giro per l'Italia. Molti sono qua nel Lazio, a nord di Roma, nella zona di Viterbo ce ne sono parecchi, ma comunque in giro per l'Italia ce ne sono tanti sparpagliati un po' ovunque. Insomma, si può andare a fare una bella ricerchina. Adesso non ci mettiamo a elencarli tutti perché spesso e volentieri anche le persone che abitano lì vicino non sanno neanche di averli. Comunque sia, chiaramente nella visione strategica viene ripetuto più volte che eventuali modalità di sostegno alla produzione di energia da fonte nucleare dovranno essere definite e disciplinate, e chiaramente queste modalità di sostegno dovranno affiancare la fondamentale iniziativa economica privata. Quindi, come dicevamo, si sta creando una bella mangiatoia in cui dare un sacco di soldi a un sacco di amici. Ma vogliamo iniziare a fare un po' i nomi di questi amici, perché si è formata una new company, una nuova compagnia, proprio una settimana o due settimane prima dell'uscita di questo disegno di legge.
Compagni di merende proprio.
Sì, chi sono?
Allora, se non sbaglio c'è l'Enel, poi ci sta Ansaldo e ci sta Leonardo.
Ah, guarda caso, parlavamo di armi, parlavamo di guerra, e guarda caso c'è il più grande produttore di armi ad alta tecnologia italiana all'interno di questa cordata. Enel chiaramente per...
Ma loro sono interessati alla decarbonizzazione, secondo me, e all'impatto del cambiamento climatico. Sono sensibili su questi temi, sei tu che sei tendenzioso.
Sì, ovvio. Anche se, insomma, va detto che Enel è ovvio che ci sia, perché Enel gestirà le centrali. Ansaldo Nucleare è ovvio che ci sia, perché Ansaldo Nucleare ha il know-how, quindi possiede la conoscenza delle tecnologie ingegneristicamente parlando. E Leonardo, evidentemente c'è tutto un ciclo delle centrali che, insomma, si suppone di cui Leonardo sia esperto. Insomma, non sappiamo bene che cosa ci stia a fare, però possiamo essere anche sospettosi. Quindi si è creata questa mangiatoia, e c'è anche chi andrà a mangiare a questa mangiatoia. Chiaramente parliamo ancora del fatto che ci vorranno 2 anni prima di che si inizino a elargire questa immensa quantità di fondi, perché ricordiamo che senza i fondi pubblici il nucleare non è possibile. Però si parla di contenere i costi per i clienti finali domestici, quindi questa grande quantità di energia disponibile farà sì che si abbasseranno le bollette. Staremo a vedere, francamente non credo proprio. Magari si potranno abbassare le bollette della luce, ma ti si alzeranno tutta una serie di altre tasse che tu andrai a pagare e non saprai neanche bene perché, per finanziare indirettamente le centrali nucleari, proprio come succede in Francia, esattamente per tutte le questioni strategiche di cui abbiamo parlato poco fa. Si parla anche del fatto che il presente disegno di legge è volto ad attrarre investimenti privati e pubblici, quindi si parla nuovamente del fatto che si dovranno creare queste cordate pubblico-private per la realizzazione di reattori. E poi si parla della tempistica, e la tempistica appunto che è 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente DL. Quindi abbiamo 2 anni per studiarci la questione, 2 anni per ricominciare a costruire reti e costruire lotte sul territorio. Appunto, poi si parla di riprocessamento, ne abbiamo già parlato, si parla di realizzare impianti di smaltimento definitivo. In Italia come si fa? Si va a scavare di nuovo a Scanzano Ionico? Non si capisce bene. E si parla comunque di energia da fusione nucleare. Fusione nucleare che magari tra poco ci andiamo ad approfondire. Fatemi finire un attimo di passare in rassegna questa nota che fa il quadro politico, all'interno del quale il governo sta studiando queste sue modalità, questa sua strategia. È una cosa interessante, molto interessante, è che vado a leggere. Allora, dovrà essere creata. Allora, si parla di. Bisognerà sviluppare le competenze professionali necessarie al settore industriale nucleare. E poi si dovrà disciplinare la sicurezza, la vigilanza e il controllo anche mediante l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente e il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolati alle competenze in materia. Quindi quando si parla di autorità enti titolati a competenze per quel che riguarda la vigilanza, il controllo, la sicurezza, si parla di, ad esempio, tutta una serie di enti che garantiscono che la salute della popolazione venga sempre presa in considerazione, che il rischio della realizzazione di questi impianti venga sempre ben valutato. E invece si parla di sopprimere questi organi o enti titolari di competenze in materie e di creare ex novo un'istituzione, un'autorità amministrativa indipendente, quindi indipendente ma probabilmente al di sopra sempre agli ordini del governo. E questa è una cosa abbastanza inquietante, perché mancheranno tutta una serie di controlli intermedi tra il governo e la realizzazione di queste centrali. Insomma, si sta chiarendo proprio un quadro di come il governo vorrà gestire queste cose, peraltro realizzando queste centrali in deroga a, come scritto nel decreto, a tutte le modalità di realizzazione normale iter per la realizzazione di impianti inquinanti. Si parla sempre di fornire la cornice per orientare le proposte dei privati, quindi ci sarà un'abilitazione nazionale alla gestione di centrali nucleari, e quindi riparliamo del fatto che magari uno dice Amazon perché Amazon è il nome che ha fatto Pichetto Fratin, ma insomma il gestore di un data center, se volesse realizzare un mini reattore nucleare, potrebbe avere l'abilitazione e potrebbe poterlo fare. Si parla nuovamente di riprocessamento. Poi ancora una volta si parla di previsione di adeguati strumenti finanziari con oneri a carico del soggetto abilitato, ma con sostegno del governo, chiaramente. Si riparla nuovamente di campagna mediatica e poi determinazione dei criteri per l'attribuzione di eventuali forme di sostegno per gli operatori che intendano esercitare le attività nucleari sulla base del principio di valorizzazione della maggior coerenza con il programma nazionale. Quindi nuovamente il governo ci metterà i soldi. Questa cosa è l'unica cosa estremamente chiara che viene fuori dalla lettura di sia del decreto che della relazione illustrativa. Quindi un quadro generale, direi che ce lo siamo fatto. Insomma, abbiamo un quadro generale per capire di cosa si sta parlando, a cosa si andrà incontro, qual è la visione del governo. Adesso mi piacerebbe, insomma, nella seconda parte di questa trasmissione magari andare a discutere un po' di come si potrà iniziare a mettere i bastoni tra le ruote a tutto questo disegno, e ci piacerebbe molto avere un contributo di ascoltatrici e ascoltatori. Ricordiamo che potete chiamare allo 06 49 17 50, che è il numero di Radio Onda Rossa. Per chi chiama da fuori Roma, speriamo che questa cosa non costi troppo, quindi ci piacerebbe avere contributi in giro per l'Italia. Dopodiché per ora magari abbiamo parlato veramente troppo a lungo, io passerei, se sei d'accordo, un pezzo musicale e poi torniamo con appunto la seconda parte della trasmissione.
Sì, allora vai con un brano e poi, come dicevi tu, proseguiamo a parlare di nucleare. Dovremo affrontare anche la questione della fusione, che è anche l'altra grande chimera di cui il governo ora sta provando a legiferare addirittura, ma parla da settimane, da mesi. Ogni volta che la Meloni va a qualche meeting internazionale su energia o clima, parla sempre di questa fusione nucleare, di cui è una grande esperta, d'altronde non abbiamo dubbi che sia un'autorità nel settore. Quindi la volevi mettere tu la canzone, se non sbaglio?
Sì, sì, molto volentieri.
Vai. Ancora in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma da tante radio, oggi come tutti i venerdì dalle 13 alle 15 il Ponte Radio, in collegamento fra varie emittenti radiofoniche indipendenti e dal basso che scelgono appunto di approfondire ogni venerdì un tema. Quest'oggi abbiamo scelto un tema abbastanza complicato, che è quello del nucleare, della tecnologia nucleare, soprattutto per la produzione di energia, ma che, come abbiamo cercato di spiegare nell'ultima parte, non si possono mai separare da quelle direttamente coinvolte nella produzione bellica. Un'industria quindi che è sempre duale, come un termine che abbiamo approfondito diverse volte nell'ultimo periodo per la questione del boicottaggio accademico israeliano, ma che sul tema del nucleare è così in lungo e in largo.
Perché abbiamo visto che Israele sul duale per quel che riguarda il nucleare, insomma, ci sa parecchio fare.
Esattamente. Per ora abbiamo letto queste indicazioni per la futura legislazione che il governo già sta paventando, minacciando, e che, come diciamo, siamo sicuri che farà, perché poi sono dei decreti legge che sì, dovranno passare per le Camere, ma con la maggioranza parlamentare che c'ha il governo sta passando sempre tutto, diciamo.
Sì, e sì, sanno anche che il governo resterà stabile, quindi si possono permettere di poter pianificare anche appunto nell'arco di un paio d'anni. Nel 2027 quindi dovrebbe uscire questo DDL, sarà un DDL estremamente corposo, non come questi quattro articoli, insomma, di massima che ci sono qua, ma sarà un qualcosa di estremamente approfondito, su cui lavoreranno sicuramente molte persone, molti tecnici estremamente competenti, ingegneri, impiantisti e altro. E quindi ci aspettiamo appunto che anche noi, dal nostro punto di vista, però avremo tempo per pianificare le lotte, per insomma mettere sabbia in questi ingranaggi, come è nostro solito.
Proprio perché queste indicazioni di legge prendono addirittura le motivazioni, alcune dalla questione ambientale, dall'impatto ambientale della produzione di energia, dal cambiamento climatico. Credo che proprio quegli stessi movimenti che in questi anni sono stati tra i pochi, forse, movimenti che si sono diffusi in Italia, sia quelli più, diciamo, passatemi il termine, anche d'opinione, come può essere Fridays for Future, a Extinction Rebellion, che ha delle pratiche anche di lotta più particolari, però comunque molto intense, sicuramente, fino ai movimenti che conosciamo meglio, quelli che da decenni, i movimenti territoriali che contrastano la devastazione del proprio territorio, ma non solo perché non vogliono un'opera qui, ma perché pensano sia sbagliata dovunque venga fatta. E sulle centrali nucleari credo sia l'esempio migliore che si possa fare, no? Nel senso che dobbiamo capire come, a partire da probabilmente i luoghi che verranno individuati, costruire un movimento che non voglia le centrali qui, ma non le voglia neanche altrove. E su questo, prego.
Su questo appunto invitiamo compagni e compagne di formarsi anche dal punto di vista tecnico, leggersi più articoli possibile e andare spesso a sviscerare quelle che sono le cazzate che vengono appunto propagandate sui vari media, i vari giornali di regime. Solitamente i giornalisti che scrivono di queste materie sono estremamente incompetenti questa cosa si vede e traspare. Il problema è che molto spesso non abbiamo gli anticorpi per poter individuare questo tipo di cazzate, questo tipo di incompetenza. Io francamente inizierei ora a darci una prima ondata di preparazione, abbiamo un contributo dei compagni della redazione di Radio Onda Rossa, la redazione della trasmissione Entropia Massima, che, dato che il decreto spesso e volentieri cita la fusione nucleare come facente parte di questa voce del nucleare sostenibile, sono andati un pochino a sviscerare, ci danno un contributo di 10 minuti, sono andati a sviscerare appunto che cos'è la fusione nucleare e quali tipo di problematiche ambientali anche la fusione nucleare comporta, e quindi magari ci andiamo a sentire il loro contributo. e io lo farei partire, sono 10 minuti e poi torniamo in voce, magari parliamo un pochino invece di quella che è la quarta generazione dell'SMR, dopodiché vi lasceremo andare chiaramente perché insomma capiamo che può essere molto pesante. Io partirei.
Vai.
Parliamo di fusione nucleare. Un'illusione che ci distrae dai veri problemi, per usare le parole di Margherita Venturi, ordinaria di chimica a Bologna, che noi condividiamo pienamente. La maggior parte degli scienziati è d'accordo sulla necessità di lasciarci alle spalle carbone, petrolio e gas e passare a fonti di energia pulita e rinnovabile. Eppure si torna ciclicamente a parlare di nucleare, come nella nuova legge quadro appena approvata dal governo per definire le nuove norme per produrre energia da, virgolette, fonte nucleare sostenibile, definizione alquanto bizzarra troviamo. Come di consueto, non si parla solo di potenziare il nucleare da fissione, ma si presenta anche quella che somiglia molto a una favola, la fusione nucleare, che ci darebbe energia pulita, sicura e infinita. Ma è davvero così? Spoiler, no, non è così. E ora vi spieghiamo perché. Partiamo dal principio. Sappiamo che l'energia può essere prodotta in due modi nel campo nucleare: spezzando atomi pesanti, fissione, o fondendo insieme atomi leggeri, fusione. Lo stesso meccanismo che alimenta il Sole. La fusione nucleare viene spesso raccontata con una frase a effetto: mettere il Sole in bottiglia. Molto poetico e affascinante, ma nasconde quanto sia complicata questa impresa. Guardiamo cosa succede davvero nel cuore del Sole, a 150 milioni di chilometri da noi. Là dentro c'è un plasma formato da protoni che in condizioni di temperatura e pressione estreme, parliamo di 16 milioni di gradi e 500 miliardi di atmosfere, si fondono formando elio. In questo processo si libera una quantità immensa di energia, seguendo la famosa formula di Einstein E uguale mc quadro. Sulla Terra condizioni simili non possiamo ricrearle, non c'è modo. Quindi nei laboratori si cerca una via leggermente diversa. Invece di fondere solo protoni, si prova con due isotopi dell'idrogeno, il deuterio e il trizio. Il deuterio e il trizio sono gli isotopi dell'idrogeno che hanno nel nucleo sempre un protone solo, ma oltre ad esso anche uno o due neutroni rispettivamente. Inoltre, poiché le condizioni in laboratorio sono assai diverse da quelle che si verificano sul Sole, per far sì che accada la fusione tra due di questi isotopi, si deve portare il plasma ad una temperatura estremamente più alta rispetto a quella che si ha all'interno del Sole. Ad ogni modo, i due nuclei da fondere, avendo entrambi carica positiva, normalmente si respingono. Per farli avvicinare e fondere serve vincere la barriera repulsiva coulombiana, sperando che intervenga la forza nucleare forte, l'unica capace di vincere la repulsione elettrica. Se ci si riesce, si forma elio, si libera un neutrone e si sprigiona moltissima energia. Fin qui sembra semplice, ma non lo è affatto. Per far funzionare questa reazione serve mantenere il plasma, appunto, a temperature elevatissime e confinarlo a lungo. Ci sono due modi per provarci. Il primo è il confinamento magnetico. Si crea un campo magnetico potentissimo che obbliga i nuclei in sospensione lungo le linee del campo magnetico, di forma toroidale, quindi fatti come una ciambella, a seguire traiettorie circolari, acquistando energia fino a fondersi. Peccato che questo richiede magneti superconduttori da raffreddare a meno 268 gradi centigradi, con tutte le difficoltà tecniche che ciò comporta. Il secondo metodo è il confinamento inerziale. Si usa un potentissimo impulso laser per comprimere una microscopica sferetta di deuterio e trizio, facendola esplodere in una fusione improvvisa. Il primo approccio è al centro del progetto ITER in Francia, dove collaborano Unione Europea, Stati Uniti, Cina, India e anche l'Italia. In 20 anni sono stati spesi oltre 20 miliardi di euro, senza riuscire a produrre più energia di quella consumata per far funzionare l'impianto. Ogni piccolo progresso si scontra con nuovi problemi e la strada è ancora lunga e incerta. Il secondo approccio è quello sperimentato al Lawrence Livermore National Laboratory negli Stati Uniti. Il 13 dicembre 2022 è arrivata la notizia. Per la prima volta la fusione ha prodotto un po' più energia di quella immessa nella microsferetta di combustibile. Un successo? Solo in apparenza, perché i laser hanno consumato 400 megajoule, cioè 100 volte di più di quanto prodotto, senza contare tutta l'energia necessaria per far funzionare il laboratorio. E poi c'è un altro problema. Un esperimento è un conto, una centrale elettrica un altro. Qui serve un flusso continuo e al momento siamo lontanissimi da questo risultato. C'è chi sospetta che questi esperimenti vengano venduti come trionfi più per assicurarsi finanziamenti futuri che per reali progressi. E la competizione tra chi usa il confinamento magnetico e chi preferisce quello inerziale spinge tutti a raccontare i propri risultati come straordinari. C'è poi un'ombra inquietante dietro alla NIF, la National Ignition Facility, l'installazione usata nella ricerca sulla fusione. Sembra che il suo obiettivo principale non sia produrre energia pulita, ma studiare la fusione a scopi militari. E non è finita. Anche se un giorno la fusione funzionasse, servirebbero comunque deuterio e trizio. Il primo è abbastanza disponibile, ma il secondo è raro e radioattivo, con un tempo di decadenza di soli 12 anni. Di fatto manca la materia prima per far funzionare la fusione su larga scala. Certo, si potrebbe produrre trizio bombardando litio 6 con neutroni, ma questo complica ancora di più il processo. C'è poi la questione della radioattività. I neutroni liberati dalla fusione rendono radioattive le pareti del reattore. E certo, si tratta di scorie molto meno pericolose di quelle della fissione nucleare, ma è falso dire che la fusione sia una tecnologia totalmente pulita, sempre che ne possa esistere una. Infine, per il confinamento magnetico serve elio liquido, che è già oggi una risorsa scarsa e preziosa. In sintesi, dopo oltre 70 anni di ricerca, è chiaro che la fusione nucleare non ci darà elettricità economica e affidabile nel futuro prossimo. Eppure Eni continua a scommettere su questa tecnologia, con l'amministratore delegato Descalzi, che promette un impianto pilota nel 2025 e una centrale industriale nel 2030, tempistiche che sembrano pura fantascienza, visto lo stato della ricerca. Sembra più una mossa per distrarre l'opinione pubblica e i politici dalla vera urgenza, e cioè abbandonare i fossili e puntare sulle rinnovabili, tecnologie già mature e disponibili. Ancora una volta si promette di cambiare tutto senza cambiare nulla. Un modo astuto per continuare a estrarre e vendere petrolio e gas mentre il pianeta brucia. Il reattore francese a fusione West ha confinato il plasma per la durata record di oltre 22 minuti a 50 milioni di gradi. Quindi hanno fatto un passo avanti utilizzando oltretutto un divertore di tungsteno perché rende meno indispensabile il trizio. Quindi a livello di ricerca scientifica degli avanzamenti ci sono stati. Il fatto che associano a questa ricerca una possibilità produttiva è fuori dal possibile, quantomeno allo stato attuale. Il gioco che stanno facendo è sparare idee come se fossero certezze, un po' come fanno per i reattori nucleari, ipotetici, di nuova generazione. I reattori nucleari avanzati, gli AMR, ossia quelli di quarta generazione, non solo non esistono, ma ci sono dei problemi che attualmente sono più insormontabili rispetto a quelli della fusione addirittura. Invece gli SMR, Small Modular Reactor, nessuno li produce, quindi non c'è neanche una realtà del nucleare alternativo alle vecchie centrali che sia operativa nel mondo. Quindi il fatto che concentrino investimenti, interessi, leggi in questi ambiti sembra proprio una grande operazione di marketing. Fermo restando che la ricerca in entrambi i campi possa andare avanti, in quanto ricerca scientifica in campo civile. Ad esempio, la ricerca che sta facendo l'Enea a Brasimone è una ricerca sui metalli liquidi, per esempio reattori di fissione raffreddati al piombo liquido, che sarebbe funzionale ai reattori di quarta generazione. Come ricerca di per sé nulla da eccepire, si tratta di ricerca scientifica che può portare molte altre scoperte che poi vengono utilizzate in altri ambiti civili, come sempre avviene. Anche la ricerca sui materiali radioattivi, naturali e artificiali, e la loro gestione conduce a effetti benefici, ad esempio in ambito medico, ma non solo. Non va confusa la ricerca con le scelte di politica energetica. Il sospetto comunque è che la scienza sia strumentalizzata per tirare fuori risultati che vengono subito sfruttati per mettere in piedi un castello finanziario. E questo serve naturalmente a rimandare delle scelte che si sarebbero dovute fare da tempo. Ad esempio, giorni fa il ministro dell'Ambiente ha detto che sta ripensando all'idea di allestire altri depositi di rifiuti radioattivi storici, piuttosto che limitarsi ad uno. A sentire dichiarazioni di questo tipo, sembra proprio che la buttino in caciara. Contemporaneamente, creano delle operazioni finanziarie in modo da coinvolgere investitori o comunque da recuperare i pezzi della filiera nucleare italiana, che pure esistono, rimetterli insieme e in qualche modo finanziarli e quindi creare soldi dai soldi. Nulla di nuovo sotto il sole.
Ok, grazie, ringraziamo moltissimo il compagno di Entropia Massima. Ricordiamo che state ascoltando il Ponte Radio curato da Radio Onda Rossa quest'oggi. Appunto, quella che avete ascoltato era una voce della redazione della trasmissione Entropia Massima, che trasmette il lunedì sera dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Quindi il compagno ha parlato di molte cose, ha parlato soprattutto di fusione nucleare, ma poi ha accennato a una serie di altri termini che abbiamo già sentito. Ha accennato a AMR, Advanced Modular Reactor, la cosiddetta quarta generazione di reattori modulari. Ha parlato di SMR, Small Modular Reactor, quindi reattori piccoli che possono essere di terza o di quarta generazione. Immaginiamo che se ne dovranno realizzare e costruire qualcuno a partire dal fra 10 anni, immaginiamo che saranno di terza generazione, cioè l'attuale generazione, solamente un po' più piccoli. E poi il compagno ha parlato di raffreddamento al piombo. Raffreddamento al piombo, perché al piombo? Insomma, al piombo liquido, ci risulta che il piombo liquido sia molto caldo. In realtà è sì molto caldo il piombo liquido, ma più freddo di quello che è il cuore di un reattore di quarta generazione al plutonio, che appunto avendo bisogno di un materiale con un'alta capacità di trasferire calore, non può affidarsi all'acqua, anche perché l'acqua rallenta i neutroni e quello sarebbe un reattore a neutroni veloci, insomma tutta una serie di questioni, e quindi si doterebbe di un raffreddamento al piombo liquido. Allora, il compagno ha parlato di Brasimone, che è in Emilia, se ricordo bene, nella provincia di Bologna, e era sede di un reattore di ricerca che è stato fermato con il referendum del 1986. In quella zona ci sono state molte lotte negli anni 80 contro quell'impianto, e quindi molto probabilmente da questa radio tenteremo di andare a ricostruire anche quelle che sono state le lotte in quella zona. Insomma, è necessario ripercorrere i passi del passato per poter tentare di ricostruire un movimento in futuro. E adesso quello stesso sito è stato preso in gestione dalla Nucleo. La Nucleo, che è questa piccola aziendina, uno spin-off di Ansaldo Nucleare, ricordiamo che ha un progetto di reattore al plutonio, cosiddetto Alfredo, non mi ricordo, dovrebbe essere in costruzione in Romania, in realizzazione in Romania, quindi un impianto sperimentale al plutonio. E un impianto peraltro autofertilizzante vuol dire che va a produrre il combustibile che consuma, quindi teoricamente un qualcosa di bellissimo, fantastico. Il problema è che il combustibile che consuma è plutonio, quindi è un tipo di reattori che andrebbero a produrre una quantità enorme di plutonio, che noi sappiamo benissimo ci piace tanto perché ci si fanno le bombe nucleari. Ora, questa Nucleo appunto ha preso in gestione questo impianto di Brasimone per proprio testare la corrosione dei materiali da parte del piombo liquido, perché appunto, avendo bisogno di materiali che non siano l'acqua, questi impianti al plutonio hanno bisogno di altri tipi di metalli per appunto per il raffreddamento, che possono essere il sodio liquido o possono essere il piombo liquido. Il problema è che il sodio liquido sappiamo bene che a contatto con l'aria è esplosivo e piroforico, quindi prende fuoco. E il piombo liquido, ma anche il sodio, tendono a corrodere le tubature stesse, le condutture, e quindi il tempo di vita media di questo tipo di reattori sarebbe molto breve, quindi parliamo di 10-20 anni. Non si sa benissimo perché reattori di questo tipo hanno lavorato ancora per poco tempo. Ce n'è uno in Russia, un reattore al plutonio che utilizza il piombo liquido, che era stato sviluppato all'interno del quadro di distruzione delle testate nucleari russe per produrre energia, in un accordo russo-americano. Il problema è che gli americani non hanno realizzato il loro corrispettivo, quindi molto probabilmente per problemi tecnici, problemi di finanziamento, è roba che costa carissima, quindi insomma ce n'è appunto uno in Russia che però sta funzionando da pochissimi anni, quindi non sappiamo bene che tipo di problemi potrebbe affrontare. Stiamo parlando di Russia, restiamo sulla Russia. Il compagno diceva che appunto il contributo della trasmissione Entropia Massima diceva che gli SMR non esistono. Non è proprio del tutto vero. Allora, in generale la IEA, quindi l'ente internazionale per il controllo dell'energia atomica, produce un piccolo documento di circa 300 pagine ogni due anni sui nuovi reattori SMR, e spesso e volentieri spariscono, ogni due anni spariscono, riappaiono, quindi sono speculazioni, sono cose che esistono solo sulla carta, poi spariscono nel nulla perché chiaramente ci si rende conto che era roba impossibile. Alcuni vanno avanti, ce ne sono di due tipi che sono andati avanti, e sono russi, di tipo russo e cinese. I russi lo utilizzano, lo montano un SMR su nave, e questa nave la attraccano in dei porti e alimentano quella che è la costruzione di città ex novo in tutta la fascia nord della Russia, perché la Russia ha un disegno di colonizzazione del polo nord, di tutte quelle che sono le risorse che stanno soprattutto di idrocarburi che sono disponibili per il fatto che si stanno sciogliendo i ghiacci a nord, ma anche perché si sta creando un passaggio tra molto molto breve tra Cina e Europa, proprio grazie allo scioglimento dei ghiacci, grazie tra virgolette, e quindi la Russia ha bisogno di industrializzare tutta questa zona a nord, quindi attraccano questa nave, costruiscono ex novo città, la spostano, la riattaccano da un'altra parte. Questa è una nave con un piccolo reattore nucleare che appunto è pensato per questo tipo di disegno. È chiaramente una cosa che costa una quantità immonda di denaro, che è una cosa che non è sostenibile solamente con la produzione di energia elettrica, ma è chiaramente sostenibile all'interno di un quadro strategico, di un quadro militare, di un quadro di sviluppo industriale. Quindi è un enorme investimento, chiaramente un investimento a perdere, però che loro fanno proprio per una questione di colonizzazione di rotte commerciali. I cinesi invece ne hanno un altro, raffreddato a elio, in cui il combustibile sta in delle pallettine, e all'interno di delle pallettine, quindi un letto di pallette, tipo pallette da tennis, raffreddato a elio, quindi a gas. È sempre una roba estremamente costosa, ma che i cinesi stanno sviluppando fondamentalmente per le loro motivi militari, sempre per alimentare basi militari su delle isole artificiali che stanno costruendo per controllare quella che è la rotta del Mar Cinese meridionale. Quindi c'è sempre uno scopo militare, un investimento militare dietro la centrale nucleare e anche la realizzazione degli SMR, quindi di questi Small Modular Reactor, che la IEA stessa nel loro booklet dice che non si capisce ancora bene quanto siano effettivamente remunerativi, quanto effettivamente l'investimento valga l'energia che questo impianto produrrà.
Ma invece sul fatto che questi Small Modular Reactor, come dice il governo, col fatto, non lo dice forse nei documenti che abbiamo letto, ma io l'ho letto dalle dichiarazioni del ministro, insomma articoli che sono usciti, che inquineranno meno. Questo fatto che perché sono piccoli allora inquineranno meno.
Allora, chiaramente ancora non si hanno molti dati, quello che però si hanno una serie di stime, una serie di pubblicazioni scientifiche che sono disponibili un po' per chiunque, sono anche, non sono neanche a pagamento.
Citale.
Ok, io in mano ho questo articolo di PNAS che si chiama Nuclear Waste from Small Modular Reactors, Lindsay et al. Italia del 2021. È un articolo che prende in considerazione tre tipi di Small Modular Reactor. Uno è un reattore all'uranio 235, un normale reattore all'uranio 235. Altri due sono un reattore a plutonio e un altro un reattore a sali fusi.
Ma tra terza e quarta generazione non riguarda questo, cioè la terza generazione è ancora...
Allora, il primo sarebbe di terza generazione,
quindi che è l'uranio,
all'uranio. Il secondo e il terzo sarebbero di quarta generazione, proprio tecnologie molto diverse. L'utilizzo del plutonio è chiaramente insomma stimolato dal fatto che l'uranio 235 finirà, quindi se vogliamo andare avanti nuova centrale nucleare avremo bisogno di un nuovo combustibile, anche se più pericoloso, più difficile da raffreddare, con tutta una serie di problemi intrinseci, però chiaramente dato che l'uranio 235 non ci sarà più, qualcosa ci dovremo inventare, e quindi ci si sta rivolgendo al plutonio, anche perché di plutonio ce n'è un sacco, dato che continuiamo a produrne all'interno delle centrali, e se costruirai questo tipo di centrali ne produrrai ancora di più. Allora, la questione con questi Small Modular Reactor è che un reattore grosso, quelli che sono stati sviluppati finora, hanno una determinata efficienza di riutilizzare questi neutroni che vengono sprigionati dalla reazione di fissione, la cosiddetta reazione a catena. Per sostenere questa reazione a catena vengono poste le barre in delle geometrie studiate in maniera da avere la maggiore efficienza possibile tra combustibile utilizzato e energia prodotta. Il problema è che la fisica non è che si scala, la fisica è quella, la fisica non è scalabile, quindi l'ingegneria è scalabile, la fisica no. Quindi se io realizzo un reattore più piccolo, io mi perdo una parte di questi neutroni, del flusso di questi neutroni, e se voglio mantenere una reazione stabile io posso fare tre cose. Posso, o che la cosa, insomma, la strategia più utilizzata quando si parla di Small Modular Reactor, utilizzare un combustibile molto più arricchito. Quindi se normalmente parliamo di un combustibile di arricchimento che va fra il 3 e il 5% per una centrale nucleare ordinaria, e quando parliamo di invece bombe nucleari parliamo di un 60, dal 60 al 90% di arricchimento. Arricchimento vuol dire quantità di materiale fissile, quindi uranio 235, all'interno della barra, quindi dell'uranio 238. Quindi avrò una barra di uranio 238 con un 5% di uranio 235, queste sono le barre di combustibile normali. Per quel che riguarda invece combustibile che alimenti un SMR, avremo bisogno di concentrazioni molto più alte, tra il 10 e il 20%. E quello della Nucleo, il progetto della Nucleo, che è presente appunto questa piccola startup che ha trovato ospitalità a Brasimone vicino Bologna, è proprio un SMR al plutonio arricchito al 20%, quindi avrei bisogno di queste barre con il 20% di plutonio all'interno, quindi non piccole quantità, quantità molto 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 grandi. Questo dà tutta una serie di problemi: problemi per il trasporto, problemi per il riprocessamento, problemi per la quantità di neutroni, che i neutroni, ricordiamolo, corrodono i materiali, vanno a rovinare le tubature stesse, vanno a rovinare il vessel, cioè il contenitore, vanno a rovinare il cemento armato, insomma sono un grande problema. Quindi questo è un grosso problema intrinseco degli SMR, ma anche della quarta generazione. La seconda strategia che posso usare se voglio farmi un piccolo un reattore piccolo è utilizzare dei materiali che in qualche modo riflettano i neutroni. Questo problema però, questo è un altro problema, perché questo mi produrrà scorie in più, perché questi materiali a loro volta verranno attivati e quindi saranno un altro materiale radioattivo che dovrò smaltire. Oppure, volendo, utilizzare un moderatore alla grafite, e il moderatore alla grafite era quello, lo sappiamo tutti, che era presente all'interno di Chernobyl, quindi è una roba anch'essa un po' pericolosa, e la grafite stessa poi tende a essere molto radioattiva, molto friabile, quindi otterrei una roba da smaltire che è appunto radioattiva e friabile. Intrinsecamente quindi gli SMR, se io devo produrre la stessa quantità di energia di per esempio un gigawatt con 10 reattori SMR, quindi più piccoli, da mettiamo 100 megawatt, avrei appunto molte più scorie intrinsecamente, proprio per quello che è il disegno del reattore. Non solo, sono reattori a vita media più breve. Quindi il reattore stesso, che appunto è pensato per essere usa e getta, lo prendo, lo tolgo, lo butto via, beh, il reattore stesso sarà radioattivo.
È una mega scoria.
È una scoria, non è combustibile esaurito, che è la parte più pericolosa, ma è comunque una scoria che va smaltita. Spesso e volentieri l'acciaio si arricchisce di materiali molto pericolosi e che andrebbero smaltiti, e secondo gli autori di questo articolo andrebbero smaltiti in un deposito geologico che, ricordiamo, l'Italia non ha neanche un deposito per lo smaltimento delle scorie a media e bassa attività, figuriamoci a quelle alta attività.
Quindi questi small modular reactor, che sarebbero dei piccoli reattori di terza o di quarta generazione, tutto sommato
diciamo di terza, perché è più plausibile che saranno all'uranio,
okay.
Però all'uranio con barre molto più arricchite, probabilmente con un 10%-20% di concentrazione,
quindi che saranno più difficili da gestire in termini di combustibile e probabilmente in realtà più inquinanti.
Beh, più costose, perché se io lo devo alimentare con un combustibile più concentrato, quel combustibile più concentrato vuol dire che avrà bisogno di un trattamento più lungo e più complesso, e quindi più costoso. E quindi il combustibile stesso sarà più costoso, e poi sì, saranno più inquinanti.
Quindi in realtà non risolvono nessuno dei problemi paventati, ma semplicemente l'utilità probabilmente è che le riesco a costruire in meno tempo, le posso fare in maniera seriale, come dicevi tu, producendone più di una insieme. Sono un gran favore per una serie di aziende che se le possono permettere, aziende che richiedono soprattutto una certa stabilità nella produzione di energia, quindi aziende che trattano i dati soprattutto, quindi le nuove grandi fonti di profitto per le grandi corporation, e tra l'altro sono una gran pubblicità del fatto che si sta facendo qualcosa di nuovo, qualcosa di portatile, che tutto sommato
qualcosa che non è coperto dai referendum del 2011, perché è nuovo ed è diverso, ma non è tanto che è diverso, è che è peggio.
Però fa meno paura perché è più piccolo, è come i bambini rispetto agli adulti, no?
Sembrano... Sì, te lo presentano così, poi in realtà se io ho bisogno di coprire, come diceva la nota informativa che viene insieme al decreto, 16 gigawatt di potenza, calcolando che una centrale nucleare generalmente mi produce quanto? Un gigawatt, una potenza di un gigawatt e mezzo, magari quelle enormi che stanno costruendo adesso, l'ultima che hanno costruito in Finlandia, 3 gigawatt. Però comunque parliamo sempre di, appunto, se facciamo centrali da 3 gigawatt, per coprire 16 gigawatt avremo bisogno di 5 centrali. Guarda caso, i siti per dove poter installare le centrali nucleari sono sempre quegli stessi 5. Sono la provincia di Latina, quindi vicino, quello precedente era Borgo Sabotino, abbiamo Montalto di Castro in Toscana, abbiamo Trino Vercellese, abbiamo Caorso e molto probabilmente Brasimone. Quindi questi sono i siti. Per cui l'idea è di costruire comunque centrali enormi con tanti reattori piccoli, ma comunque enormi, perché i numeri che ci presenta il governo sono quelli. Non è che sta dicendo produciamo 500 megawatt, sta dicendo 16 gigawatt, per cui sì, fanno meno paura, ma voglio vedere se fanno meno paura quando ce ne hai 30 all'interno di una centrale nucleare.
Facciamo un'altra pausa musicale e poi andiamo in chiusura, perché mancano poco più di 10 minuti alla chiusura del Ponte Radio. Mettiamo un pezzo dei Serpenzeno a tema che si chiama Generazione Chernobyl.
Generazione Chernobyl con miei fratelli oscuri, fosforescenti al buio e vostri cori come scuri. Recidono in silenzio come un sibilo nel vuoto. Non tratto con l'impero perché parlo visigoto. Gocce di sangue sui petali di loto, per chi piange sangue, per chi sfida l'ignoto. Punto e basta, c'ho l'anima indisposta a spostarmi di un millimetro, piuttosto mozzi in testa. Incendiari e fieri, veri oggi come ieri, come nocche tra i tuoi occhi, acquati nei sentieri. Neri come inchiostro se piatina sotto pelle, i suoi capelli tenebre nascondono e ribelle. Ne sentirai delle belle nate giunze in folle, rari come perle con aster tra le stelle. Radioattivi bloccanini con il cuore a mille, avide scintille nelle lande, sbirri killer con le strofe impavide. Dopo la catastrofe c'ho le rime al culmine della tua piramide, cenere di ciò che è stato ammonito per il futuro. Sto mondo sembra che scira, ancora ti senti al sicuro?
E allora benvenuto nella generazione Chernobyl.
Generazione Chernobyl,
niente io non direi, vado avanti ma mi fermo qui. Ma mi fermo qui, e tu che spruzzi gioia in vena, non lo sai che rischi emboli.
Rischi emboli.
E tu che cerchi il paradiso, non lo sai che l'inferno è qui.
L'inferno è qui, sì.
Ehi, nell'aria da un po', un tot di polveri sottili che entra, che nel cervello stabiliscono i confini. Non capiscono i cretini il pericolo che corrono, ma corrono gambe in spalle, sottili. Tanti giri di parole non fanno una frase sola.
Torniamo in voce perché abbiamo una telefonata, ciao.
Ciao, buongiorno.
Dici tutto.
Allora, la mia domanda era questa. Poniamo che sia la fissione che la fusione, che la terza generazione, la quarta generazione siano possibili, fattibili, anzi stiano già funzionando e va tutto bene. Ma tutti questi sistemi, quanta acqua usano? Posto che noi abbiamo bisogno di bere acqua e sul nostro pianeta l'acqua che gira è sempre la stessa. Per cui a un certo punto, se me la inquini tutta, che facciamo?
Grazie della domanda, ti rispondiamo subito.
Sì, questo è esattamente un altro dei problemi che riguardano la realizzazione di impianti. Ringraziamo la compagna per questo contributo, perché effettivamente, presi dalla foga di parlare di appunto reazioni nucleari di vario tipo, impianti di vario disegno, abbiamo dimenticato la cosa più ovvia, La cosa più ovvia è che un impianto, soprattutto a fissione, un impianto a fusione in realtà è meno oneroso per quel che riguarda il raffreddamento, ma un impianto a fissione è estremamente richiede un'enorme quantità di acqua, perché io queste barre, affinché non si fondano e non mi facciano la famosa zampa di elefante, quindi questa palla di metallo fuso radioattivo che continua con questa reazione a catena infinita che si è formata a Chernobyl, ma si è anche formato sotto 3 dei reattori della centrale di Fukushima. Insomma, se non voglio questo quadro orrendo, devo continuare a raffreddarla. Avrò un sistema di raffreddamento interno ad acqua e un sistema di raffreddamento esterno. L'acqua del sistema di raffreddamento interno resterà sempre quella, un circuito chiuso, ma l'acqua del sistema di raffreddamento esterno, che poi è quella che porterà l'energia, cioè insomma il calore alle turbine, che farà girare le turbine eccetera, è quella, sarà un ciclo continuo, è acqua che andrà succhiata, buona parte evaporerà e quindi andrà sprecata in vapore e poi verrà ributtata nei fiumi a temperature molto molto alte. Questo shock termico per i fiumi in generale, per la fauna e anche la flora acquatica è abbastanza deleteria. È stato studiato anche attorno alle centrali nucleari francesi, ma il problema è che se non ho un flusso continuo di acqua per il raffreddamento della centrale, io come la raffreddo la centrale? È un grosso problema. Infatti abbiamo detto che le centrali vanno costruite in zone molto ricche di acqua. E se 3 di questi siti sono lungo la pianura padana o lungo il corso dei fiumi principali come il Po, abbiamo visto 2 anni fa che il Po è andato completamente in secca. Quindi in estate che si fa? Si spegne una centrale nucleare? Non è semplice spegnere una centrale nucleare, è una cosa estremamente complessa, estremamente costosa, perché poi vanno ricambiate le barre stesse, cioè vuol dire mesi e mesi di lavoro per fermare, mentre appunto una centrale elettrica, nel caso in cui una centrale a gas, che anche questa chiaramente produrrà elettricità riscaldando l'acqua, perché più o meno sempre è così che funziona, si fa bollire l'acqua, la tecnologia può anche fare passi avanti ma i principi rimangono quelli. Ebbene, mentre una centrale a gas posso spegnerla, una centrale nucleare non si può spegnere. Quindi si parla appunto di SMR proprio perché sarebbero più flessibili, perché sono tanti piccoli, perché un reattore piccolo se lo spengo faccio meno danno. Sì, ma se io devo continuare a produrre questi famosi 16 gigawatt, tra gli 8 e i 16 gigawatt facciamo che saranno 12, qualcosa del genere. Io comunque avrò comunque bisogno di enormi quantità di acqua e noi andiamo verso estati sempre più calde, siccità sempre più incisive e quindi problemi sempre più gravi. Quindi si tratterebbe, come si diceva poi nel 2011, come si diceva nell'86, di introdurre una fonte di energia molto poco flessibile in un sistema invece che ha bisogno di flessibilità. E quindi sì, ringraziamo la compagna proprio perché le centrali nucleari, uno dei problemi principali per la realizzazione di centrali nucleari non è solamente dove metti le scorie, dove vai al problema dei centri di riprocessamento eccetera, ma anche il fatto che noi abbiamo poca acqua.
Sì, ma noi diciamo che ci serve un sistema di produzione energetica flessibile, dislocato, perché ricordiamoci che comunque produrre tanta energia in singoli luoghi e poi trasportarla è un'idea sbagliata di fondo. Noi affermiamo questo, ovviamente lo dicono da subito al governo, invece a chi interessa fornire energia al governo, quindi chi può pagare tanto e in maniera costante, invece vogliono un'energia che sia molto più affidabile di quella che serve alla popolazione, che sono poi le aziende, i data center e quello che si prospetta essere poi il mercato sempre di più nei prossimi anni.
Sì, un ultimissimo dettaglio, poi andiamo in chiusura. Un ultimissimo dettaglio che mi è venuto in mente è sempre parlando di SMR, abbiamo detto che sarebbero impianti che avrebbero bisogno di barre molto molto arricchite, il che vuol dire che anche il combustibile esaurito sarebbe molto arricchito, quindi molto ricco di materiali che continuerebbero a decadere, e materiali che emetterebbero una grossa quantità di calore, quindi sarebbero barre esaurite molto molto calde, barre esaurite molto calde anche con una buona percentuale di materiali radioattivi ancora presenti, e quindi il problema di riprocessare questo tipo di materiali sarebbe molto grande, anche perché se per sbaglio vado a mettere insieme barre ricche di materiali che sono rimasti lì, potrei inavvertitamente far ripartire una reazione a catena, quindi altri incidenti eccetera. E questa cosa in chiave, cioè nell'ottica di realizzare impianti di riprocessamento sul territorio nazionale, è abbastanza inquietante. Però quindi direi che quello che potevamo dire nell'arco di due ore, appunto ringraziamo invece la compagna che ha approfondito un dettaglio che c'era sfuggito, quello che potevamo dire in due ore l'abbiamo praticamente detto, abbiamo sviscerato tutti i dettagli dalla burocrazia, dal disegno di DL stesso fino alle tecnologie che potrebbero essere utilizzate in questi impianti. Direi che come prima trasmissione sul tema ci possiamo accontentare. Ringraziamo compagni e compagne che sono stati e state con noi per questa galoppata sulla prospettiva di nuovi impianti nucleari in Italia. Ringraziamo il Ponte Radio, ringraziamo le altre radio, Radio Blackout, Radio Stagio, Radio Neanderthal, Radio Quar, Radio Spore, Radio Wombat, che ci ospitano sulle loro frequenze e sui loro canali streaming. E quindi direi che possiamo salutare tutti e tutte, e chiaramente tutti e tutte coloro che sono stati e state con noi, e un saluto fondamentale direi che come sempre va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. E quindi per il Ponte Radio da Radio Onda Rossa è tutto, arrivederci alla prossima, grazie mille, ciao.
Ciao, vi ricordiamo in chiusura che ritroverete questa trasmissione sul sito internet di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, ma anche sui siti internet delle altre radio.